Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Al via il Consiglio europeo, Ursula von der Leyen nel Rearm Europe aiuterà l'Europa e l'Ucraina. Tajani no all'uso dei fondi di coesione per le armi. Intanto Mosca risponde a Macron, le sue parole sulla deterrenza nucleare sono una minaccia per noi, dice Lavrov. Attesa per la riunione di oggi della Banca Centrale Europea, i mercati si aspettano un taglio dei tassi dello 0,25%. Condizioni stabili per il Papa, nessuna nuova crisi respiratoria, la prognosi resta riservata. Francia, la figlia di Gisèle Pelicot ora accusa il padre, ha abusato di me per 10 anni. La Consob blocca il meme coin di Fabrizio Corona, l'offerta di questa moneta virtuale, dice l'autorità, è abusiva e senza le notifiche necessarie. Calcio, l'Inter passeggia in Olanda contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions, stasera tocca Europa e Conference League, in campo Roma, Lazio e Fiorentina. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, al via Bruxelles, la riunione straordinaria del Consiglio europeo sull'Ucraina. I leader dei 27 paesi sono chiamati a decidere sul progetto di Ursula von der Leyen per aumentare la spesa militare, ma anche sull'ipotesi di invio di peacekeeper in Ucraina. E poi anche sull'offerta lanciata ieri dal presidente Macron di un ombrello nucleare francese per l'Europa, una proposta che oggi scatena la reazione di Mosca.
Sostegno all'Ucraina e difesa comune europea sono i temi all'ordine del giorno di questo vertice straordinario europeo. Staremo al fianco di Kiev finché sarà necessario, ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen, entrando al vertice al fianco del presidente ucraino Zelensky. Siamo contenti di non essere soli e sentiamo la vostra vicinanza, ha risposto Zelensky. Oggi i 27 discuteranno dunque il piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro e il sostegno all'Ucraina. Ungheria e Slovacchia hanno già ribadito che voteranno contro qualsiasi volontà di incrementare il supporto militare a Kiev in vista dei negoziati di pace. Per ora sappiamo che nella bozza di conclusioni, di fatto già concordata, si parla di minaccia esistenziale per l'Unione Europea e di finanziamento per rilanciare la sicurezza nell'Unione. Domani poi il presidente del Consiglio europeo Costa riferirà ai leader extraeuropei Regno Unito, Norvegia e Turchia. Turchia che ha già detto di essere pronta a schierare le proprie truppe in Ucraina se necessario, mentre il Cremlino ha definito inaccettabile l'opzione di soldati europei in Ucraina una volta firmata la pace proposta in discussione oggi al vertice di Bruxelles. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Giorgia Meloni arriva a Bruxelles consapevole della necessità di un rafforzamento della difesa europea, ma anche delle divisioni aperte nella sua maggioranza dal piano di riarmo proposto da von der Leyen. La Premier sarebbe intenzionata a chiedere chiarimenti e garanzie anche sullo scorporo delle spese militari dal patto di stabilità. Favorevole al piano, il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Tajani assicura intanto che il governo non è intenzionato a dirottare sulla difesa i fondi di coesione.
Per quanto riguarda la questione dei fondi di coesione, noi non li useremo perché devono essere destinati a fare altre cose, quindi non c'è alcuna preoccupazione da questo punto di vista.
Dalla Lega, Salvini torna invece a bocciare la proposta di von der Leyen, giudicata frettolosa e senza logica anche dal ministro dell'economia Giorgetti. Critiche al piano arrivano anche dalle opposizioni. Siamo favorevoli ad una difesa europea comune, ma non ad un aumento delle spese militari dei singoli stati membri, dice la segretaria del PD Schlein. Un secco no a qualsiasi ipotesi di riarmo arriva anche dal leader 5 Stelle Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non c'è alcun vincitore in una guerra commerciale, ma se gli Stati Uniti seguiranno la strada sbagliata, noi la seguiremo fino in fondo. Parole del ministro del commercio cinese, che ha aggiunto: se gli Stati Uniti vogliono imboccare la strada giusta e risolvere i problemi, dovrebbero incontrare la nostra controparte al momento appropriato. Così il ministro del commercio a margine del Congresso Nazionale del Popolo in Cina. Pechino punta su una crescita del 5% per il 2025, malgrado le incertezze, ed è pronta a più spesa fiscale e ad un ulteriore taglio dei tassi di interesse. E a proposito dei tassi di interesse, quelli europei, c'è attesa per la riunione di oggi alle 14.30. I mercati si attendono un taglio del tasso di riferimento in Europa di 25 punti base. La risposta la sapremo naturalmente alle 14.30. Intanto, dall'ultima indagine congiunturale di Federmeccanica, in Italia si evidenzia il momento di difficoltà per uno dei principali settori dell'economia.
I numeri sono negativi, le prospettive in tempi di guerra e dazi incerte e sullo sfondo c'è lo sciopero nazionale per un rinnovo contrattuale che riguarda 1,5 milioni di lavoratori. È un quadro a tinte fosche quello che emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica. La produzione nel 2024 si è contratta del 4,2%, l'export in calo del 3,8%, l'occupazione, il ricorso alla cassa integrazione è aumentato di oltre il 33%, per un'azienda su due il fatturato è diminuito. Il sentiment non pare positivo, così il vicepresidente di Federmeccanica, Diego Andreis.
Gli annunci di questi dazi, al di là poi dopo degli effetti reali che avranno, c'è un grande clima di confusione.
In questo scenario poi si inserisce lo scontro sul rinnovo contrattuale, con lo sciopero di 8 ore del 28 marzo. I sindacati chiedono un aumento medio per il triennio di 280 euro mensili, le associazioni datoriali vogliono confermare l'aumento in base all'inflazione, al momento di circa 173 euro. Il presidente di Federmeccanica, Vesentin.
In una situazione come questa o riusciamo a trovare le condizioni che vadano nelle direzioni, come dicevamo, di salvaguardare comunque la salvaguardia delle nostre imprese, altrimenti noi di cui le smontiamo poi non c'è discussione che si può fare.
Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La notte è trascorsa tranquilla per il Papa al 21° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Ieri sera l'ultimo bollettino sanitario parlava di condizioni di salute stazionarie, senza ulteriore crisi dopo quella avvenuta lunedì. Stasera sarà il cardinale Ángel Fernández Artime a guidare a Piazza San Pietro il Rosario per la salute di Bergoglio. E ora con la cronaca ci spostiamo nel Foggiano. Una donna ha accoltellato il marito dopo essere stata aggredita durante una lite in casa a San Severo in provincia di Foggia. Il racconto che la donna ha poi fatto ai carabinieri: l'uomo Mario La Pietra di 30 anni è stato ferito con una coltellata all'addome ed è morto in ospedale. I militari stanno con la procura di Foggia indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. La donna non avrebbe riportato ferite. Ora in Francia, dopo la chiusura 2 mesi fa del processo Pelicot che ha fatto discutere il mondo, anche la figlia di Gisèle Pelicot adesso accusa il padre di aver abusato di lei per 10 anni.
È sempre stata convinta di aver subito la stessa sorte della madre e ora le prove. Per questo Caroline Darian, figlia di Dominique Pelicot, ha denunciato il padre per abusi sessuali subiti tra il 2010 e il 2020. Lo si apprende da BFM TV, che cita fonti vicine all'inchiesta. Dominique Pelicot, già condannato per aver sottoposto la moglie Gisèle a violenze sessuali da parte di sconosciuti mentre si trovava sotto effetto di sedativi, è ora accusato di aver fatto lo stesso con la figlia. Caroline Darian sostiene infatti che il padre l'abbia drogata per anni con sostanze chimica e violentata. Durante l'istruttoria per le violenze sulla madre erano già emerse 2 foto scattate in luoghi diversi, tra cui la casa di famiglia nella regione di Parigi, in cui Darian è immortalata nella stessa posa della madre prima delle violenze. Trovati anche montaggi comparativi di madre e figlia con confronti di parti anatomiche. Inoltre, dalle indagini risulta che Dominique Pelicot condivideva con utenti su Skype foto di Darian nuda. Pelicot ha sempre negato abusi sulla figlia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'autorità Consob ha messo nel mirino la moneta virtuale Memecoin di Fabrizio Corona. Un'offerta di questa moneta virtuale, dice l'autorità, che sarebbe abusiva e senza le notifiche necessarie. Sentiamo.
La Consob ha ordinato lo stop immediato all'offerta abusiva di Corona, una criptovaluta scherzosa, appunto una meme coin, ispirata all'immagine del paparazzo e personaggio televisivo Fabrizio Corona. La moneta digitale risultava acquistabile dal 2 marzo, ma senza l'invio della documentazione prevista dal MiCAR, il regolamento europeo che dal 2023 disciplina il mercato delle criptoattività. La Consob ha rilevato che la moneta digitale è promossa anche attraverso un sito al suo interno. Si legge a piedi pagina che la meme coin Corona è stata creata come forma di espressione artistica, senza alcun valore finanziario intrinseco, e che il suo possesso non garantisce alcun dividendo o aspettativa di ritorno finanziario. Nonostante il divieto di vendita, la meme coin risulta ancora acquistabile e anzi il prezzo è lievemente salito in seguito alla notizia dello stop. Sono innumerevoli le meme coin create negli ultimi anni. Tra le più note troviamo i Dogecoin e gli Shiba Inu, entrambe con capitalizzazioni di mercato multimiliardarie. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuovo aggiornamento di Copernicus, il sistema di monitoraggio europeo del clima, che questa volta ha analizzato il ghiaccio marino che si trova ai minimi storici, una conferma dunque che purtroppo le temperature medie globali sono pericolosamente in rialzo.
L'Australia affronta in queste ore il ciclone tropicale Alfred. Piogge e venti forti sull'area nord-orientale che hanno convinto a fermare i trasporti e chiudere le scuole. Erano 50 anni che un ciclone non interessava la città di Brisbane. Oceani sempre più caldi, in profondità come in superficie a causa del riscaldamento globale, però, determinano tempeste sempre più intense e frequenti. Secondo i dati mensili appena diffusi da Copernicus, programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, è purtroppo il nostro continente a scaldarsi più velocemente di tutti, il che aumenterà le ondate di calore, il ritmo di scioglimento di nevi e ghiacciai, il riscaldamento del mare che a sua volta porterà fenomeni meteo estremi. Per questo, oltre alla riduzione delle emissioni, ci vuole prevenzione, ricorda Copernicus, riferendo poi che lo scorso febbraio è stato il 19° mese su 20 in cui le temperature globali sono state di almeno 1,5 gradi più calde della media preindustriale ed il ghiaccio marino artico è stato al di sotto della media dell'8%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo allo sport, il calcio, l'Inter buona la prima in trasferta contro gli olandesi del Feyenoord ieri nell'andata degli ottavi di finale di Champions e stasera c'è l'Europa e la Conference League. Carlo Genta.
Ciao Alessio, ciao, eccoci. Sì, beh, ieri è andata bene con l'ultima che ci è rimasta, cioè l'Inter che ha un po' vendicato il Milan che era stato eliminato dal Feyenoord, ma anche le altre due italiane estromesse al pass ai playoff. 2-0 e prenota a grosso modo un quarto di finale contro un'avversaria abbastanza definita, perché il Bayern di Monaco nel derby tedesco ha battuto 3-0 il Leverkusen e dunque si candida per affrontare l'Inter al passo successivo. Manca una partita per entrambe, ma vediamo. Molto equilibrata, Paris Saint-Germain-Liverpool, risultato bugiardissimo, vincono gli inglesi 1-0. Meno bugiardo l'1-0 del Barcellona sul campo del Benfica, nonostante i Blaugrana abbiano giocato gran parte della partita in 10, sono rimasti in 10 dopo 20 minuti. Stasera le altre italiane, e attenzione alla Roma che ha l'incrocio più complicato contro l'Athletic Bilbao, andata all'Olimpico ore 21, Athletic Bilbao che ospiterà la finale della manifestazione dell'Europa League e ci terrebbe molto ad esserci, speriamo di no. Vittoria Pilsen-Lazio sempre alle 21, si apre un cammino che per la Lazio potrebbe essere un po' più semplice verso le fasi finali. In Conference League, Panathinaikos-Fiorentina ore 18:45 e campo non semplice per i Viola.
Grazie Carlo, appuntamento con te più tardi, con tutti i convocati come sempre alle 14 dopo il GR. Noi ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Al via il Consiglio europeo su Ucraina e spesa militare. Von der Leyen, il Rearm Europe arruterà Kiev ma anche l'Europa. Intanto Mosca risponde a Macron. Le sue parole sulla deterrenza nucleare sono una minaccia per noi. Attesa per la riunione di oggi della BCE, si va verso un taglio dei tassi dello 0,25%. Francia, la figlia di Gisèle Pelicot adesso accusa il padre, ha abusato di me per 10 anni. La Consob blocca il meme coin di Fabrizio Corona, offerta di moneta virtuale abusiva. Calcio, l'Inter passeggia in Olanda contro il Feyenoord, stasera agli ottavi di Europa e Conference League in campo Roma, Lazio e Fiorentina. Allora, eccoci qua alle 13:16 minuti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, cari ascoltatori e care ascoltatrici da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per scrivere, per commentare tutte le notizie di oggi. Dunque, partiamo dal Consiglio europeo di Bruxelles che sta iniziando proprio in questi minuti. Si apre insomma un Consiglio europeo straordinario, molto atteso, sui temi internazionali, sulla situazione in Ucraina, sulla spesa militare, importante perché insomma si sta aprendo sotto la guida americana un negoziato con la Russia e probabilmente anche con l'Ucraina per la fine di questa guerra, che però spaventa l'Europa perché di fatto su molti punti dà ragione alle richieste della Russia. A qualche notizia di oggi, prima di arrivare a Bruxelles, il presidente di turno dell'Unione, premier polacco Donald Tusk, ha detto che bisogna considerare la proposta francese di un ombrello nucleare francese offerto a tutta l'Europa, cosa che oggi scatena la risposta di Mosca, con il ministro degli esteri Lavrov che dice: queste parole di Macron, che vuole che la guerra continui, sono comunque una minaccia per la Russia. Poi cancelliere Scholz uscente, che però tedesco, che ancora diciamo rappresenta ancora la Germania a Bruxelles, dice che bisogna rivedere le regole del patto di stabilità per garantire le spese per la difesa, che è quello che ha detto von der Leyen alla vigilia, con questo piano di diciamo fino a 800 miliardi di spesa aggiuntiva, spesa militare, spese nazionali, però non una spesa per una difesa comune. Questo è quello che sappiamo fin qua. Insomma, la Germania è favorevole ad allargare la flessibilità per spendere di più. E poi insomma non molto altro, Zelensky che ha incontrato von der Leyen e dice: sentiamo di non essere soli. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles, buongiorno e benvenuto. Eccolo. Non ti avevamo sentito. Pronto? Ecco, sì, non ti abbiamo sentito perché c'era un problema con l'audio. Allora, buongiorno Beda. Prima buongiorno. Di tutto ti chiedo se ci ricordi un po' l'agenda, no, di questo Consiglio. Ucraina, ma anche spesa militare, perché alla vigilia c'è stata la presentazione di un piano di Ursula von der Leyen.
Sì, direi che siano due i punti in discussione oggi principalmente. Il primo punto è l'aumento della difesa a livello europeo e si parte da un piano presentato un paio di giorni fa dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, un piano che si basa prima di tutto su un'operazione finanziaria di prestiti da 150 miliardi di euro, un denaro raccolto in comune sui mercati finanziari e da distribuire ai paesi membri che vogliono usufruirne. E poi, oltre a questo prestito in comune, ci sarebbe maggiore flessibilità di bilancio a livello nazionale per permettere ai paesi di spendere oltre i limiti dell'attuale patto di stabilità e di crescita. Questo piano verrà discusso dai capi di Stato e di Governo. Senza entrare nei dettagli, mi aspetto che diano un loro benestare di massima e poi naturalmente bisognerà aspettare delle proposte legislative della Commissione europea che verranno poi negoziate dal Consiglio e dal Parlamento.
Ecco, Beda Romano, ma
per quanto riguarda il secondo punto.
Sì, infatti mancava il secondo.
C'è un secondo punto che è l'appoggio, il sostegno all'Ucraina. In un momento in cui gli Stati Uniti hanno virtualmente lasciato intendere che vogliono abbandonare l'Ucraina al suo destino, nel tentativo evidentemente di raggiungere una qualche forma di pace con la Russia. In questo contesto gli europei vogliono aiutare ulteriormente il paese con degli aiuti militari ed economici. Tutti sono d'accordo con questa strategia. L'obiettivo è quello di rafforzare l'Ucraina in un eventuale tavolo di pace. Ma ci sono due paesi che sono contrari su questa questione, sono in particolare l'Ungheria e la Slovacchia.
Ecco, allora intanto magari se vediamo un po' se con Beda Romano se c'è un problema col collegamento, perché no, va bene così mi dicono, c'era un piccolo disturbo. Però la domanda, Beda, sul primo punto è: si tratta di aumentare la spesa militare, almeno nelle intenzioni di Ursula von der Leyen, perché c'è forse un po' un equivoco, no? Su questo, per aumentare le spese nazionali o per creare, come alcuni dicono, una difesa comune, non dico una difesa comune, ma magari per integrare le difese nazionali, per non fare sì che ognuno si fabbrichi il suo carro armato, i suoi droni, i suoi aerei, per spendere in modo più efficace, più efficiente, per avere una spesa militare quindi più utile, come dice per esempio oggi Costa, bisogna spendere meglio, oppure si tratta semplicemente di aumentare le spese dei singoli stati, perché su questo insomma c'è di che eccepire, perché l'Europa ha già una spesa, i paesi europei hanno già una spesa abbastanza elevata, maggiore di quella della Russia, paragonabile a quella della Cina, insomma, quindi dove si vuole arrivare? E anche in termini di deterrenza, alcuni analisti fanno notare che se con una spesa militare europea già più alta di quella russa siamo arrivati fin qua con la guerra in Ucraina, non c'è da pensare che Putin si spaventi in caso, diciamo, di un aumento ulteriore di queste spese nazionali. Quindi il punto è: spesa per una difesa comune o ognuno va in ordine sparso?
Allora, la risposta è interlocutoria, per così dire. Il piano di Ursula von der Leyen prevede molto denaro nazionale, anche se evidentemente non può dare dei limiti particolari cifrati paesi per paese, però ha lasciato intendere evidentemente che rendendo più flessibile il patto di stabilità e di crescita si potrebbe raggiungere potenzialmente un aumento della spesa militare di circa 600 miliardi di euro. E poi c'è un secondo tassello, che è invece il tassello europeo, che è quello che descrivevo poc'anzi. C'è un programma di raccolta di denaro da parte della Commissione sui mercati finanziari per 150 miliardi di euro. Questi soldi verrebbero distribuiti ai paesi che ne fanno domanda e sarebbero fondamentalmente dei prestiti. Allora, questo denaro verrebbe utilizzato per la produzione in Europa di armamenti. Allora, il tentativo della Commissione è quello di, utilizzando questa leva, utilizzando questo strumento,
sì,
di ridurre da un lato la dipendenza europea rispetto agli armamenti americani e al tempo stesso di ridurre la frammentazione della produzione di armamenti a livello europeo. Oggi in Europa, per esempio, ci sono 12 modelli di carri armati, mentre negli Stati Uniti ce n'è uno solo. Il tentativo con questo strumento di debito comune è quello di imporre ai paesi di essere più efficienti sia nella spesa che nella produzione di armamenti, perché evidentemente questi soldi verrebbero utilizzati per acquistare, produrre e acquistare armi con degli appalti comuni. Quindi ci sarebbe a lungo andare una selezione degli armamenti europei in modo tale da rendere il quadro molto più efficace e meno frammentato.
Beda Romano, io mi fermo qua perché se regia mi fanno cenni, no, tutto bene, sì, mi fermo qua, grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, semplicemente perché il Consiglio sta iniziando proprio in questi minuti, quindi ci sarebbero altre domande da fare, altri approfondimenti, per esempio come è stata raccolta la proposta del presidente francese Macron, che ieri ha fatto un discorso alla nazione importante, ha detto chiaramente che la Russia continua dal suo punto di vista a essere una minaccia grave per l'Europa, e ha proposto la deterrenza nucleare francese come strumento della difesa comune europea, ma insomma vedremo in giornata le notizie che arriveranno da Bruxelles. Adesso invece approfondiamo un'altra notizia che arriva dall'Asia e questa mattina ha mosso un po' anche i mercati, perché il titolo di Alibaba è andato abbastanza su, ha spinto la borsa anche di Hong Kong. Sulle ali di una notizia, cioè che c'è un nuovo modello di intelligenza artificiale che arriva un'altra volta dalla Cina e lo propone Alibaba, e la notizia è che insomma sarebbe un'altra volta un altro strumento molto efficace, efficiente, in grado di far risparmiare dati più di DeepSeek, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Enrico Pagliarini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, raccontaci un po'. Credo con le dovute premesse che avevamo già usato qualche tempo fa parlando di DeepSeek, cioè sono dati che sono forniti direttamente dai proprietari cinesi di queste app, vanno presi quindi con le molle, però qua parliamo, se ho letto bene, anche di uno strumento open source, cioè aperto anche, no, alla lettura da parte di chiunque voglia e sappia leggere queste infrastrutture. Enrico, raccontaci tutto.
Corretto, corretto. Questo è importante perché i modelli non open source come ChatGPT di OpenAI hanno meno possibilità di essere controllati da esperti indipendenti, dalla comunità software mondiale. Questo è una delle ultime tendenze, quello di cercare di far notizia mettendo a disposizione modelli open source che quindi poi andranno valutati nel tempo. Comunque, Alibaba, ricordiamo che Alibaba è una delle più grosse società internet cinesi e ovviamente una delle più grosse al mondo, ha messo a disposizione questo. Aveva già lanciato un paio di settimane fa, sì, un modello molto performante, però oggi ha rilasciato un ulteriore modello di intelligenza
dal
artificiale.
Dal nome impronunciabile.
Sì, Tongyiquan QVU, diciamo un nuovo modello di intelligenza artificiale, sì. Poi se uno vuole andarsi a vedere la sigla precisa, è un modello di ragionamento, perché negli ultimi tempi ci si sta spostando su questi modelli e tentano, e molto spesso li fanno anche correttamente, di fare dei ragionamenti su problemi un po' complessi, e loro dichiarano con tutta una serie di dati e di informazioni, sì, che è molto più efficiente di DeepSeek, che ha fatto notizia per essere un modello estremamente efficiente dal punto di vista della gestione sia dei dati che del consumo energetico dei data center. Quindi quello che potremmo raccogliere da questa notizia è che intanto i cinesi ci sono, poi c'è un grosso dibattito sulla vera capacità di innovazione dei cinesi, perché c'è chi dice se non ci fossero stati gli americani a innovare e a lanciare tanti modelli, poi i cinesi non sarebbero riusciti loro per primi a lanciarli. Però diciamo che ad oggi comunque i cinesi fanno vedere, insomma, di essere in gara. Quindi c'è una competizione anche interna, perché poi molti di questi modelli sostanzialmente poi verranno utilizzati e vengono utilizzati internamente, anche se devo dire che DeepSeek sta cominciando ad essere utilizzato anche a livello internazionale.
Ecco, ma noi lo possiamo, scusami Enrico Pagliarini, noi le possiamo già provare queste app, ChatGPT sì da mo', DeepSeek io ho provato ma non mi ricordo come era andata a finire, anche questo.
Allora, DeepSeek non è disponibile nel nostro paese come applicazione, come servizio online, però sì, tutti i modelli che sono open source, per, diciamo, non per l'utente finale, che chi non è esperto non è in grado, però tutto quello che è open source può essere scaricato dalla rete e portato in locale, ammesso che uno abbia poi computer o sistemi di supercalcolo adeguati, perché sono strumenti che richiedono.
Per scaricarsi questa ultima app qua forse bisogna aspettare ancora un pochino.
Il modello open source in sé, sì, può essere già scaricato, però ripeto è una...
No, dico per l'utente finale, per noi comuni mortali forse è ancora troppo presto.
Per l'utente finale questo modello ad oggi non è disponibile, perché è disponibile solo in cinese, quindi se uno sa il cinese però può farlo.
Allora, non è, sì. Ecco, sì, c'è solo questa piccola premessa da fare. Senti Enrico, visto che c'è un'altra notizia, che anche questo è un cambiamento tecnologico, no? Che quindi ti voglio sottoporre, perché da molto tempo, ma adesso in questo tipo di monete qua, monete diciamo virtuali di un certo tipo, come la meme coin di Fabrizio Corona, chi non sa nulla di questa storia dirà ma di che state parlando? Adesso ce lo spieghi tu. È stata bloccata oggi dalla Consob perché non è, insomma, è abusiva, mancano delle notifiche necessarie. Al di là della Consob ti chiedo di che tipo di aggeggio stiamo parlando.
Allora, stiamo parlando di una tra le migliaia, forse decine di migliaia di criptomonete. Bitcoin è la criptomoneta per antonomasia, c'è chi sostiene che sia l'unica vera e propria criptomoneta, poi ne sono nate tantissime. C'è una sottocategoria che si chiama meme coin, perché parte dai meme su internet, questi o personaggi o fenomeni della rete internet su cui poi vengono costruite o storie o immagini o tantissime cose. Ci sono una serie di meme coin, quindi criptomonete basate su questi meme, che hanno preso il lancio negli ultimi tempi. Forse la più famosa è quella che ha creato Trump, però giusto per avere un'idea, stiamo parlando di strumenti che sono altamente speculativi, altamente rischiosi, e direi forse è più, come dire, più facile giocare al super enalotto per stare tranquilli. Trump, la criptomoneta di Trump era stata lanciata a $8,5, era salita in pochissimo, in un giorno, due giorni, era salita fino a quasi $75 e oggi vale 13,4. Decidete voi se questo può essere un mercato che ha un senso. Poi sull'intervento della Consob ci sarebbe da fare tutto un ragionamento sulla legislazione italiana ed europea, perché molte di queste monete vengono lanciate in mercati internazionali poco regolamentati.
Vabbè, ma sulla Consob poi vedremo anche l'esito di questa iniziativa. Insomma, intanto prendiamo atto della notizia, grazie a Enrico Pagliarini, almeno abbiamo capito anche un pochino di più che cos'è la meme coin di Fabrizio Corona. Tenete presente, io intanto ringrazio Enrico Pagliarini. 2024, venerdì alle 22:45, domenica alle 14, per approfondire questi temi. La meme coin di Fabrizio Corona prevede che lui si tenga una parte, diciamo, del gettito, del numero di queste monete virtuali che ci sono in circolazione, quindi in qualunque momento, al crescere del prezzo di queste monete, lui può decidere di vendere, diciamo di rientrare vendendo le sue, e facendo però poi crollare il prezzo di fatto, perché finisce il giochino, quindi lui ci guadagna e gli altri rimangono a secco. Questo è un po' il rischio, no, che si corre. Poi la Consob in questo caso è intervenuta per un'altra questione, che è una mancanza, diciamo, di autorizzazione. Ci fermiamo per il break, a tra poco.
Effetto giorno.
13:37, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Allora, il sistema di monitoraggio del clima europeo Copernicus oggi ci ricorda che il ghiaccio artico è ai minimi storici. Anche noi qui in Italia abbiamo la nostra spia accesa, che oggi, se vogliamo, possiamo vedere nei livelli di siccità che ci sono in Puglia, dove gli invasi sono al 23%. Giulio Betti, climatologo, meteorologo del CNR, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere essere con voi.
Anche per noi. Allora, tra poco ci fai anche un meteo, perché il meteo caldo anomalo sta per cambiare. Però prima ti chiedo, Giulio Betti, le due cose che ho detto non sono disgiunte tra di loro?
No, in realtà no, diciamo, seppur indirettamente i dati che arrivano da Copernicus sono che ci mostrano una situazione dell'Artico piuttosto grave. Abbiamo il minimo storico mai registrato nel mese di febbraio, mese di febbraio che ha perso quasi 2 milioni di chilometri quadrati dal 1979 ad oggi di ghiaccio, quindi tutto ciò che io vado a perdere al Polo Nord, tutto ciò che va a minare diciamo la circolazione generale dell'atmosfera, ad esempio con la mancanza di ghiaccio e la minor effetto albedo, eccetera, una serie di retroazioni, si ripercuote inevitabilmente nella circolazione alle medie latitudini e ne vediamo gli effetti. Ora, non necessariamente la siccità in Puglia è legata direttamente alla fusione dei ghiacci artici, però gli sconvolgimenti climatici dovuti all'aumento delle temperature, bene o male, si ripercuotono in tutto il pianeta, perché è un pianeta chiuso e alla fine le conseguenze le paghiamo tutti.
Ecco, e mentre in Australia si preparano all'arrivo del ciclone Alfred, da noi leggevo, e tu mi dicevi, che queste temperature sopra la media, anche di quasi 10 gradi di questi giorni, fra un po' dovrebbero lasciare il passo a una delle piogge, delle perturbazioni, così?
Esattamente. Abbiamo ancora, diciamo che fino a sabato le condizioni meteo rimarranno anticicloniche, con temperature molto elevate, soprattutto di giorno, soprattutto sull'Europa centrale, lo sentiamo, anche un'ampia escursione termica, il freddo del mattino in realtà è freddo causato dall'inversione termica, non è che ci sia una massa d'aria più fredda che è intervenuta, valori sopra la norma che verranno interrotti. Questa fase anticiclonica a partire da domenica e per gran parte la prossima settimana, quando sono previste è previsto un treno di perturbazioni atlantiche anche piuttosto intense che potranno portare piogge abbondanti. Purtroppo, per quanto riguarda la Puglia, non sembra una circolazione favorevole a precipitazioni sulla Puglia, dove soprattutto il Tavoliere soffre una siccità, come detto, gravissima, piuttosto pesante per la stagione. Gli invasi non sono riempiti solo al 23%, l'estate incombe, quindi si spera che la prossima settimana in qualche modo un po' di pioggia possa arrivare anche lì, però ribadisco, si passa dall'anticiclone a piogge abbondanti, bisogna anche stare attenti perché oggigiorno le piogge si manifestano spesso anche in maniera violenta.
Ma dove pioverà? Si troverà zone molto asciutte, molto secche, quindi con rischio che questa pioggia abbia un effetto negativo, anche perché quando è tutto secco la pioggia viene assorbita in maniera peggiore, oppure non dovrebbe esserci questo rischio?
No, diciamo che rispetto al 2022-2023, ad esempio, quando passammo dalla grande siccità alle piogge, la situazione è molto diversa, perché al nord, su buona parte del nord dell'Italia centrale, è piovuto in abbondanza nei scorsi mesi, quindi non sono terreni incapaci di sostenere anche una grande quantità d'acqua. Il problema, come al solito, è più una questione di intensità della pioggia, anche se è piovuto, abbiamo terreni morbidi in gergo tecnico, questo non vuol dire che se piove in maniera eccessivamente violenta o concentrata non possano esserci dissesti locali. Quindi ecco, l'invito, senza fare allarmismi di nessun tipo, è da lunedì, soprattutto da sabato sera, da domenica, essere attenti alle allerta meteo e comportarsi di conseguenza.
Grazie mille a Giulio Betti, climatologo meteorologo del CNR, ancora una volta grazie, a presto, ci fermiamo, c'è il punto autotrasporti, poi di nuovo in diretta tra pochi minuti con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, il punto di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Rieccoci, buon pomeriggio ad Andrea Ferro. Come raccontiamo da mesi, il nuovo contratto di lavoro del comparto, siglato a novembre, presenta novità importanti a tutela della legalità in ambiti più volte finiti all'attenzione delle cronache giudiziarie. Pensiamo ai provvedimenti della Procura di Milano contro forme ritenute irregolari di somministrazione di manodopera da parte di cooperative spesso fittizie. In particolare, il nuovo contratto ha un articolo, il 42, che stabilisce nuove regole sugli appalti e sulla qualificazione della filiera. Approfondiamo tutto questo con Germano Margiotta, avvocato specializzato in questioni che riguardano trasporti e logistica. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno dottor Ferro e grazie per avermi invitato.
Allora, parliamo di questo articolo 42 che contiene, come dicevo, forti elementi di novità.
Abbiamo visto, letto e ascoltato moltissimi casi anche di cronaca giudiziaria che hanno minato la legalità del settore e hanno tentato di ripristinare, insomma, una sorta di legalità all'interno dell'ambiente. Ecco, questo articolo 42 si pone sicuramente come un passo decisivo e molto importante in quella direzione, perché detta tutta una serie di regole nuove alle aziende che operano nella filiera logistica, finalizzate proprio al ripristino delle condizioni di correttezza del lavoro in questo settore.
Ecco, però, chiaramente con un esercizio di sintesi, raccontiamo quali sono questi elementi di novità.
Direi che ci sono alcune novità molto significative date innanzitutto dalla nuova indicazione che riprende la vecchia stesura del contratto, ma enfatizzandola in modo molto, molto significativo, del divieto di affidare i lavori di movimentazione, facchinaggio nell'ambito della logistica in regime di subappalto, a meno che vengano affidate a società che facciano parte di consorzi di imprese o che facciano parte di gruppi societari, anche qui con alcune regole di chiarezza e di limpidezza per essere considerata lecito questo affidamento in regime di subappalto. E poi quello che secondo me è la novità maggiormente significativa e incisiva apportata da questo articolo è data dal fatto che all'interno del contratto e del rapporto di appalto tra committente e appaltatore devono essere inserite tutta una serie di regole e requisiti che l'appaltatore deve avere, e nello specifico deve esserci un'idonea tecnica professionale, quindi l'appaltatore deve essere in grado tecnicamente, deve avere la capacità professionale di erogare quelle prestazioni, l'appaltatore deve avere una capacità finanziaria, economica e un adeguato assetto organizzativo e amministrativo, quindi si enfatizza la circostanza che l'appaltatore deve avere una, proprio un'organizzazione vera e propria, quindi non deve essere semplicemente una mera società sulla carta fittizia e da filtro. Viene enfatizzato anche l'aspetto della sicurezza, perché viene indicato espressamente che l'appaltatore deve essere in possesso del documento di valutazione dei rischi, quindi un richiamo al testo unico 81/2008 in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza, salute sui luoghi di lavoro. E ancora sicuramente c'è poi un'enfasi sulla regolarità contributiva e fiscale, perché l'appaltatore deve essere in possesso di DURC e DURF in regime di regolarità.
Quindi, detta in soldoni, nella logistica si potrà dire stop alle finte cooperative, allo sfruttamento di manodopera?
Diciamo che la certezza assoluta di questo, anche alla luce dei casi che abbiamo visto e affrontato in questi anni, non si può avere al 100%, ma senza dubbio il rispetto di queste linee guida date, oltre che dai tavoli dei vari protocolli di legalità, proprio anche adesso dal dettame dell'articolo 42, sicuramente pone al riparo le committenze da tutta una serie di rischi che nel corso degli anni sono verificati assolutamente concreti.
Ecco, se il committente scopre irregolarità, è tenuto a revocare l'appalto?
Sì, assolutamente, l'articolo parla anche di questo e quindi impone al committente che ha scoperto determinate irregolarità, ma anche a seguito di controlli di enti esterni, l'interruzione del rapporto di appalto. Quindi sicuramente l'attenzione deve essere posta in capo al committente, che è il referente diretto dell'appaltatore, ma la conclusione anticipata e, mi passi il termine, patologica del rapporto può anche verificarsi a seguito di controlli da parte degli enti esterni deputati.
Per enti esterni deputati cosa intendiamo?
Parliamo sicuramente di associazioni sindacali, parliamo di enti ispettivi, quali possono essere l'Ispettorato del Lavoro, l'INAIL o l'INPS per le violazioni retributive e contributive, oltre che ovviamente controlli da parte della magistratura ordinaria.
Germano Margiotta, grazie. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
I want him to know that his budget calls for deep cuts in Medicaid. He needs to save Medicaid, protect it. We need to raise the cap on Social Security. There's a possibility that it's going to be hurt, and we've got to protect Medicare.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. La voce che abbiamo sentito, sì, è la voce di Al Green, che è quel deputato del Texas del Partito Democratico che è stato espulso dall'aula. Non si sa ancora quale punizione avrà, ci sarà una sanzione, perché ha interrotto il presidente Trump più volte dicendogli, e non si era capito subito perché ovviamente non c'erano microfoni tra chi ascoltava il discorso, che cosa avesse detto. E lui ha spiegato molto bene che ha detto: Mr. Trump, Mr. President, lei non ha un mandato per abolire o comunque indebolire, togliere, sì, fondi a Medicaid, che insieme a Medicare è, diciamo, l'unico, non è un servizio, non è un sistema di sanità pubblica, però è un sistema di assicurazione che dà accesso a chi non ha assicurazioni più sofisticate ad alcune cure, un livello minimo con una spesa molto contenuta, perché in parte viene sostenuta dai fondi del governo federale. Questo Medicaid oggi lo spiega molto bene il New York Times, c'è una mappa in prima pagina degli Stati Uniti più l'Alaska naturalmente, quindi tutti e 50 gli stati, quindi mappa del Nord America più l'Alaska, e fa capire che ci sono 72 milioni di persone negli Stati Uniti che hanno come unica forma di salvagente, diciamo, sanitario, questo Medicaid. Guarda, stamattina a 24 mattino con Paolo Mieli, sì, che legge con così tanta attenzione i giornali americani, ho detto: ma ti prego, dimmi se hai visto qualche democratico, a parte appunto Al Green, che sta in qualche modo organizzando un'opposizione, un ostruzionismo, ma un'opposizione a Donald Trump, che sembra avere veramente mano libera su tutto. E giustamente Mieli ha detto: forse si stanno organizzando su temi seri per poter avere insomma non chiedere a Vanvera dimissioni come fa la nostra opposizione, a Vanvera nel senso che poi non le ottiene, ma concentrarsi su un tema. Ecco, questo per esempio potrebbe sicuramente essere un tema intorno al quale polarizzare alcuni repubblicani, perché non sono tutti benestanti gli elettori dei repubblicani, anzi, e rappresentanti al congresso dei democratici e elettori, cioè questo di salvaguardare quel poco di sanità accessibile che c'è negli Stati Uniti.
Che altro, Giulia, dove ci porti?
Poi naturalmente si parla, sì, a proposito di, insomma, primi stop a Trump, quella di cui abbiamo sentito anche in tanti GR, quella sentenza della Corte Suprema. Ricordiamo, la Corte Suprema è a maggioranza di giudici conservatori, però i giudici sono 9, devono sempre raggiungere quindi una maggioranza di, se essere la più risicata possibile, 5-4, è stato il caso di ieri. 5-4 hanno bocciato l'ordine esecutivo che tagliava i fondi già stanziati a USAID, che è quell'agenzia che si occupa di mandare aiuti all'estero. È una vera e propria prima sconfitta per Trump, perché quello era uno dei suoi 73 ordini esecutivi, quindi provvedimenti che firma e che diventano immediatamente legge, che ha firmato dall'insediamento alla Casa Bianca. Si parla naturalmente moltissimo anche dei dazi per ora sospesi per un mese ad alcuni costruttori automobilistici e delle reazioni del Canada. E visto che in Canada si parla anche francese, ti porto in Francia, sì, perché come sapete ieri c'è stato questo discorso abbastanza breve, 15 minuti, di Macron alla nazione, e ci sono già molte reazioni. Sentiamo in particolare quella di una deputata della France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, che è di sinistra, diciamo radicale se non, okay, estrema, ed è all'opposizione naturalmente. Sentiamo.
Mais ce que je retiens de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, c'est qu'il a surtout préparé les esprits à une économie de guerre. Il a dit sur un ton extrêmement grave qu'il faudra faire des sacrifices, qu'il faudra faire des réformes structurelles pour financer la guerre.
Dice: quello che ha prospettato Macron è un'economia di guerra, peccato che non sia la nostra guerra. Quindi la France Insoumise, come fanno tutti, dice che l'Ucraina è stata aggredita, che i russi sono gli aggressori, però che non possono essere i francesi a pagare per proteggere l'Ucraina, che poi è più o meno la stessa linea che c'è in Germania, dove per esempio la Bild titola "Wer solden das bezahlen", ma chi paga questi ulteriori aiuti all'Ucraina?
E Scholz però ha detto oggi, arrivando al Consiglio, che è d'accordo su spendere di più, con,
sì,
più flessibilità.
Come sappiamo, cioè, Scholz, ne abbiamo parlato ieri, Scholz si presenta al Consiglio europeo da, sì, cancelliere in uscita. È vero che ha già avuto molti colloqui con il cancelliere in pectore Friedrich Merz, ma è anche vero che tra 2 giorni quasi certamente lui si ritirerà dalla guida del suo partito, la SPD, che quasi certamente formerà una coalizione con la CDU di Merz, però non sarà più lui nemmeno il leader della SPD, quindi può anche essere d'accordo, però può darsi che invece poi le cose cambino, anche perché, ripetiamolo ancora, sono per ora in una fase embrionale questa coalizione che dovrà sostenere il prossimo governo. Merz, certo, ha detto entro Pasqua, quindi entro il 20 aprile, e vedremo.
Che altro? Prima di chiudere,
ma
Giulia?
Se vuoi velocissimamente in Spagna, perché in Spagna come fatto principale sui giornali c'è questa mossa della Caixa, che è una delle principali banche spagnole, che ha deciso di tornare in Catalogna. Se n'era andata nel 2017 perché era troppo incerto lo scenario, all'epoca si pensava proprio, molti pensavano che l'indipendenza sarebbe poi stata raggiunta, una vera e propria indipendenza della Catalogna. Adesso sembra tutto un po' più stabile, e quindi per gli spagnoli questo è un segnale importante, vuol dire che appunto se si muove una grande banca che si era ritirata da quella regione, forse davvero si va verso una soluzione, anche se sappiamo che Puigdemont riserva sempre qualche sorpresa, il leader indipendentista catalano, però può darsi che effettivamente si trovi un nuovo assetto e sotto la guida ancora di questo governo Sanchez.
E va bene, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano, Asia Pesce in redazione, Alessio Maurizi studio. Ciao a tutti e buona giornata.